Il mondo alla radio.
Ben trovati cari ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio per questa seconda parte del mondo alla radio che dedichiamo, diciamo, ai temi un po' più internazionali. Lo sapete, la comunità internazionale ha celebrato pochi giorni fa la sua ricorrenza più importante, ovvero il 24 ottobre del 1955 nasceva ufficialmente l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU. Negli ultimi 75 anni il dettato della Carta dell'ONU ha regolato i rapporti tra gli Stati con l'intento di appianare le controversie internazionali, evitando così possibili guerre. Gli obiettivi dell'organizzazione, che sorgeva letteralmente dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, puntavano alla realizzazione di una giustizia internazionale, dunque capace di riconoscere a tutti i popoli uguali diritti e doveri, questo nel segno della prosperità. La lunga storia dell'ONU ha però spesso mostrato molti limiti in queste ambizioni, viziate anche da contrapposizioni in blocchi del mondo postbellico e dagli egoismi sovranisti delle grandi potenze. Oggi in molti considerano l'ONU un'istituzione datata, elefantiaca e anche molto inefficace, molti pensano che sia anche molto costosa. Non è d'accordo con questa percezione della realtà Franco Frattini, che è presidente della SIOE e vi ricordiamo che è stato anche ministro degli esteri. Sentiamolo intervistato da Stefano Nescinski.
Questo 75esimo anno marca la conferma di un impegno storico, perché la SIOE nel lontano 1946 venne incaricata dall'allora presidente De Gasperi, uno dei padri dell'Unione Europea, di aderire a quel piccolissimo gruppo di paesi che si chiamò allora Federazione delle Associazioni per le Nazioni Unite. L'Italia, unico paese sconfitto nella Seconda Guerra, che fu chiamato a parteciparvi, e quindi quando nel 1955 l'Italia divenne membro a tutti gli effetti delle Nazioni Unite, l'allora presidente della SIOI presenziò alla storica firma con il capo dello Stato, con il ministro degli esteri. Quindi da allora noi ci fregiamo del titolo di Associazione Italiana per le Nazioni Unite. Quindi sono sostanzialmente 74 anni che la SIOI è direttamente coinvolta sin dalle origini del processo di adesione nel tenere alti i valori delle Nazioni Unite.
Presidente, la visione del mondo nel 55, soprattutto del futuro, era molto diversa da quella forse che ci ritroviamo a vivere oggi. C'erano grandi speranze, si credeva molto nel multilateralismo e in un nuovo sistema internazionale che garantisse la pace e lo sviluppo. Oggi a 75 anni molti fanno un bilancio negativo di quello che è stato il percorso internazionale. Lei cosa ne pensa?
Io provo a rivoltare la domanda, come a quelli che dicono ma insomma l'Europa sbaglia tutto. La domanda al contrario è: provate a pensare a un mondo senza l'ONU. Quante guerre sarebbero esplose in modo travolgente? Basti pensare a tutte le azioni di peacekeeping dell'ONU nei conflitti interetnici in Africa. Basti pensare all'azione dell'ONU nei Balcani occidentali, quando c'erano le vere e proprie pulizie etniche a pochi chilometri dai confini italiani. Basti pensare all'impegno dell'ONU, che ha creato agenzie come la FAO per ridurre la fame nel mondo. Nelle statistiche, che tutti dimenticano perché sono statistiche positive, c'è una costante riduzione del numero di coloro che muoiono per fame. Quindi direi certamente noi dobbiamo chiedere di più alle Nazioni Unite in termini di effettività, di rapidità delle decisioni, ma dobbiamo essere gratissimi a quello che l'ONU ha fatto finora per affrontare delle sfide globali che nessuno dei paesi, neanche il più grande e potente come gli Stati Uniti avrebbe potuto affrontare da solo.
E allora avete sentito che cosa ha detto Frattini? Cooperazione e sviluppo sostenibile rientrano nel novero delle sfide più importanti che le Nazioni Unite hanno cercato di portare avanti, ma rappresentano anche due ambiti, due spazi in cui si sono registrate le sconfitte più brucianti. La promessa fatta dalle nazioni più ricche destinare lo 0,7% del loro reddito nazionale lordo in aiuto pubblico allo sviluppo è in sostanza fallita. In 50 anni ai paesi di sviluppo sono mancati all'appello 5.700 miliardi di dollari, ossia circa 114 miliardi all'anno. Ma sentiamo proprio questa scheda di Marina Tomarro.
Gli aiuti internazionali oggi sono quanto mai necessari per contrastare l'impatto socio-economico del Covid-19 e dei cambiamenti climatici. La crisi economica che stiamo vivendo rischia di ridurre in povertà da 200 a 500 milioni di persone, rendere volatili gli stanziamenti in aiuto pubblico dei paesi ricchi, impedire a quelli poveri di investire in servizi essenziali. Dall'analisi condotta da Open Policy e Oxfam, nel nuovo dossier Cooperazione Italia 2020, tra declino e un futuro incerto, scende a 0,22% il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo raggiunto dall'Italia nel 2019. Come nel 2018, anche quest'anno è emerso come in sede di legge di bilancio gli importi indicati dal Ministero dell'Interno per il settore della cooperazione risultassero ampiamente sovrastimati. Nel 2019 sono stati stanziati 1,67 miliardi di euro per la voce di spesa rifugiati nel paese donatore, cifra molto simile a quella prevista nel 2018 e 2017, nonostante il drastico calo degli sbarchi, passati da 120.000 nel 2017 a 23.000 nel 2018 e dimezzatasi ulteriormente nel 2019. Nel 2019 solo 5 paesi, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca e Regno Unito, hanno raggiunto o superato l'obiettivo dello 0,7%. La media tra i paesi OCSE è stata appena dello 0,30%, leggermente al di sotto degli anni precedenti. 50 anni di promesse disattese significano 5,7 miliardi di dollari mai arrivati nelle casse dei paesi più poveri, 260 milioni di bambini senza istruzione, metà della popolazione mondiale senza accesso ai servizi, 2 miliardi di persone in condizioni di insicurezza alimentare cronica.
In sostanza, allora, l'avete sentito, la cooperazione allo sviluppo rimane veramente una cenerentola. Ma quali effetti porta questo mancato impegno? Sentiamo Stefano Petrelli, Policy Advisor di Oxfam Italia, sempre intervistato da Stefano Leschinski.
50 anni fa, proprio in sede Nazioni Unite nel 1970, fu lanciato l'impegno rivolto principalmente ai paesi industrializzati, ai paesi ricchi, di devolvere, di investire lo 0,7% all'ora del rispetto al PIL verso i paesi in via di sviluppo per combattere il sottosviluppo e la povertà. 50 anni dopo questo impegno è stato completamente disatteso.
Cos'è che non si riesce a far capire all'opinione pubblica dell'importanza di questo tipo di cooperazione?
Beh, che nel mondo globale, e ne abbiamo avuto una prova drammatica e scioccante con la pandemia, con il Covid-19, in realtà tutti i fenomeni sono legati tra loro e, come abbiamo detto anche in questi mesi, non si può stare al sicuro se non sono sicuri tutti. E oggi sicurezza vuol dire avere accesso ai farmaci, alla salute, alla sanità, ma anche avere accesso al cibo, e che quindi nel mondo globale o ci sarà sicurezza e futuro per tutti o non ci sarà, perché le nostre sorti sono interdipendenti. E questo è vero anche nella concreta vita di ciascuno, in Italia, nel nostro paese, sui vari territori. C'è un nesso inscindibile, strutturale fra questo. Faccio un esempio: noi nel rapporto diciamo che se si fosse utilizzati
e se si fosse adottato effettivamente nei 10 anni successivi a quando l'appello è stato lanciato, cioè fra il 70 e l'80, abbiamo fatto questa simulazione che sarebbero, l'impegno era pari a valore costante a 5.700 miliardi di dollari. Beh, con questo si sarebbe potuta gestire in questi 50 anni la piaga della fame e forse scongiurare la fame per 2 miliardi di persone, o consentire di studiare, sappiamo quanto educazione e sviluppo siano legati tra loro, a 260 milioni di bambini. Quindi in realtà non è un appello, una petizione per le anime belle, tanto più in tempi di crisi, ma è una necessità di realismo lungimirante che tiene conto la solidarietà, l'etica, ma anche il nostro futuro domani.
Allora, avete sentito, una necessità di realismo lungimirante. Una cosa però è certa, se gli organismi internazionali funzionano o no, dipende anche da quanto potere ottengono dai singoli stati. Sentiamo appunto che cosa ha detto in merito Frattini.
Proprio come Italia, io l'ho fatto da ministro degli esteri, ma tutti i ministri prima di me e dopo di me lo stanno facendo, abbiamo sostenuto una riforma del sistema delle Nazioni Unite proprio per affrontare quello snodo, cioè quello che un piccolissimo gruppo di paesi, i cosiddetti P5, il Regno Unito, la Francia, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, hanno il diritto di veto su qualunque decisione del Consiglio di sicurezza. Ecco, questo è uno degli aspetti che ha indotto l'Italia, proprio nella sua politica estera verso l'ONU, a proporre una riforma che allarghi la rappresentatività nel Consiglio di sicurezza, perché io sono realista, non è pensabile abolire domani il diritto di veto, ma sono possibilista sul fatto che un domani, ad esempio, nel Consiglio di sicurezza siano rappresentate stabilmente regioni del mondo che oggi non lo sono. Il 60% dei dossier che arrivano all'ONU riguardano l'Africa. Non c'è nessun paese africano stabilmente rappresentato. Allora, allarghiamo la base permanente, creiamo maggiore democraticità e rappresentatività, e anche se non toglieremo domani il diritto di veto, creeremo una situazione in cui sicuramente molte più aree del mondo si sentiranno meglio rappresentate. Quindi ci sono delle questioni profonde che vanno affrontate nella governance dell'ONU. L'Italia ha una sua ricetta, sempre il multilateralismo, ma più efficace, un ampliamento della base democratica e rappresentativa del Consiglio di sicurezza.
L'Assemblea generale di quest'anno si è aperta in maniera molto strana, insomma, all'insegna della pandemia, e quindi con tanti interventi, forse il maggior numero di interventi di capi di Stato in questa occasione, ma tutti in videoconferenza e non tutti proprio nella linea di quello che lei ha detto finora. Cosa le suscita vedere un'assemblea generale di questo tipo nel contesto della pandemia?
Io ricordo l'emozione personale di parlare dal podio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quindi vederla in videoconferenza, la prima sensazione è di profonda tristezza, ma la tristezza perché c'è la pandemia, questo è un effetto obbligato della situazione che viviamo, ma l'altra riflessione che faccio è che noi dobbiamo pensare cosa può fare l'ONU nel mondo post pandemia, perché grazie a Dio io spero che questa pandemia finirà il più presto possibile, ma dopo cosa ci sarà? Il mondo certamente cambierà, le tecnologie che ci permettono di vederci a distanza invece di incontrarci non diventino un modo per tenere lontano l'uomo dall'altro uomo, ad esempio. Come farà l'ONU a interpretare il mondo post pandemia? Questo è proprio l'oggetto trasversale delle riunioni che avremo in Sicilia, a Torino, a Roma, a Brindisi, in questo anno che proseguirà con il primo semestre 2021, quando l'Italia tra l'altro sarà presidente di turno del G20, che è un altro forum in cui ci sono le 20 economie più potenti del mondo. Anche lì, tanto per tornare alla rappresentatività, c'è un solo paese dell'Africa e un solo paese del mondo arabo. È rappresentatività adeguata questa? Dovremo interrogarci su questo e su altre cose.
Allora, avete sentito Frattini, sicuramente a livello anche dell'ONU serve maggiore rappresentatività, in sostanza non possono contare con il loro veto di sicurezza ancora soggetti che hanno acquisito, diciamo, una posizione di rilievo in base a quanto è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Io però vorrei dare anche un po' di dati per inquadrare, diciamo, l'ONU. Oggi sono 193 gli stati membri dell'ONU, la Santa Sede e lo Stato di Palestina godono dello status di osservatori permanenti. La crescita delle Nazioni Unite tuttavia è stata progressiva nel corso di questi decenni. Infatti pensate che nel 1945 gli stati membri erano solo 51. Questo appunto per delineare un po' qual è stato l'andamento, la progressione delle Nazioni Unite. Frattini ne ha parlato di questo, cioè è un dato di fatto che i veti politici, gli interessi di parte a volte rischiano di bloccare processi politici all'interno dell'ONU e purtroppo anche gli aiuti alla cooperazione. Sentiamo ancora Petrelli di Oxfam Italia.
Sì, è un problema di una politica che stenta a capire due cose: il nesso concretissimo fra tutti i temi, anche quelli economici e sociali, e la soluzione di questi problemi. Si risolverebbe il problema, o si contribuirebbe a risolvere in modo significativo con un investimento adeguato, dell'aiuto pubblico allo sviluppo, del raggiungimento del famoso 0,7, significa 300 miliardi di dollari che si sommano agli attuali stagnanti 150 miliardi che ogni anno vengono stanziati dalla comunità internazionale. Quindi le risorse ci sarebbero, manca la volontà politica di capire che questa connessione e prendere queste decisioni, il cambiamento di rotta è fondamentale per la vita del pianeta, è fondamentale per gli uomini e le donne che abitano il pianeta ed è fondamentale per una politica che pensi, se non alle prossime generazioni, certamente alla nostra vita e alla vita dei nostri figli in modo concreto, dando risposte di sostenibilità. Non c'è più tempo per questo, cioè il tempo si sta esaurendo. Fra i 200 e i 500 milioni di persone oggi rischiano di essere ricacciate nella povertà estrema se non si prendono questo tipo di decisioni, che sono possibili, sono alla nostra portata.
E ovviamente sono tutti temi che vanno a incidere su quelle che sono le problematiche di attualità. Se si pensa all'Italia, ovviamente un investimento in questo senso, adempimento anche degli impegni, porterebbe a combattere quelle che sono le cause dei grandi fenomeni migratori che poi coinvolgono il paese.
Purtroppo quest'anno passiamo dallo 0,30 del 2017 dell'aiuto pubblico rispetto alla ricchezza nazionale lorda, che è il termine di paragone, allo 0,25 nel 2018 e allo 0,22 purtroppo nel 2019, che è l'anno in cui ci sono tutti i dati disponibili. Noi chiediamo che siccome abbiamo in due anni abbiamo avuto 1 miliardo di riduzione dell'aiuto pubblico, siamo passati da 5 a 3,9 miliardi, non solo bisogna mantenere questo livello, bisogna, ed è ragionevole, un poco aumentarlo e arrivare in termini reali al 4 miliardi e mezzo, cioè allo 0,27 circa, che ci farebbe ricominciare un ciclo di crescita, ma soprattutto che l'aiuto pubblico italiano sia utilizzato nei paesi dove più serve, ovviamente soprattutto in Africa e nell'area mediterranea, e sia utilizzato con criteri di massima efficacia proprio nel perseguimento di quegli obiettivi di lotta alla disuguaglianza, alla povertà e su quei temi: sicurezza alimentare, salute, rafforzamento delle società civili,
perché lo sviluppo va sempre insieme al rispetto dei diritti. Questo sarebbe anche un modo per dare credibilità a quella idea di multilateralismo efficace, cooperativo, a partire dalle Nazioni Unite, che la vera necessità che noi abbiamo oggi nel mondo globale, e quello che è accaduto in questo difficile 2020 ce lo dimostra. Se l'Italia non adotta comportamenti coerenti, trasparenti, virtuosi e non utilizza al meglio, in modo più efficace, il suo aiuto pubblico allo sviluppo, indebolisce questo multilateralismo, che pure è un modo di cooperare in cui l'Italia crede molto, e la politica estera italiana ha sempre detto di credere molto.
Bene, allora avete sentito quali sono i problemi della cooperazione allo sviluppo e soprattutto dell'ONU. Le interviste di questa parte del mondo alla radio vi ricordo che sono state curate da Stefano Lescinski. Allora si chiude qua questa parte del mondo alla radio. Io vi ricordo che hanno collaborato in regia Mario Scattone e Luciana Fantini. Grazie per averci ascoltato da Alessandro Guarasci, ma vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. In blu notizie.